Siete con la Bibbia con voi, apritela insieme a me e parleremo dell'argomento più antico del mondo. Il messaggio più antico che viene riportato nella scrittura, che si trova in tutta la scrittura, da Genesi 1 in realtà fino alla fine, ma vogliamo vedere qualcosa che ci riguarda in maniera particolare. È un argomento molto vasto, chiaramente, ed è un argomento molto, molto ampio. E aprite insieme a me la scrittura in Colossesi, al capitolo 1. Leggiamo dal versetto 12. Colossesi 1 dal verso 12 in poi è l'Apostolo Paolo che parla qui e scrive: c'è un po' di babysitting. Attenta alla... E Paolo che scrive dice così: rendendo grazie a Dio il Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel... ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile. Amen. Il messaggio del regno di Dio è il messaggio più antico in assoluto che possa riguardare l'uomo. È stato il primo messaggio che Dio diede all'uomo quando è stato creato, quando è stato generato direttamente da Lui. Dice la Bibbia che quando li creò, li benedisse e disse loro: crescete, moltiplicatevi e dominate su tutto il creato. La parola dominare significa letteralmente regnare. Questo è stato il primo mandato, il mandato che Dio in realtà ha dato all'uomo, lo scopo per il quale l'uomo è stato creato, anche se l'argomento chiaramente è molto vasto. Ma voglio leggere insieme a voi alcuni punti, alcuni principi fondamentali che ci riguardano. Al versetto 12 l'Apostolo Paolo ringrazia Dio che ci ha fatti degni. Dillo alla persona accanto a te: tu sei degno. Ok, dillo magari un po' con più di convinzione, dai. Tu sei degno. Non so chi sei, ma sei degno. Questa è la cosa più importante. Dio ci ha fatti degni. Noi non siamo degni per le nostre capacità, perché siamo bravi, perché siamo abbastanza santi, abbastanza puliti, abbastanza in grado di poter portare avanti determinate cose. Noi siamo degni perché Lui ci ha fatti degni. È bello dire io sono degno, perché molto spesso diciamo io non sono degno. Troppo spesso si dice nelle comunità o negli ambienti religiosi: io sono un peccatore, io faccio schifo, sono un verme, non sono degno, non sono santo, non sono questo, non sono quell'altro. E si esalta tutto ciò che non siamo, che non dovremmo essere, e in realtà dovremmo dichiarare quello che Dio dice di noi. Dio guarda verso di te e ti dice: tu sei degno. So che non è facile per noi assimilarlo questo, ma dobbiamo uscire fuori dalla cultura del senso di colpa. Gesù non solo ci ha liberato dalle colpe, ma ci ha liberato anche dai sensi di colpa. E questo è bellissimo, perché noi molto spesso dichiariamo che siamo stati liberati da ogni colpa, ma continuiamo a sentirci in colpa per quello che abbiamo fatto. Ma la Bibbia dice che il sangue di Gesù ci purifica anche nella coscienza di peccato. Ha purificato pure la nostra coscienza dal peccato, non ha solo cancellato i nostri peccati, ma ha purificato pure la nostra coscienza. Significa che non solo lui ha cancellato le nostre colpe, ma ha letteralmente pulito la nostra coscienza da ogni senso di colpa. Questo è bellissimo. Rendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi Dio sta dicendo che sei degno e che sei santo. Wow, che entusiasmo però, mamma mia. È Dio che lo dice, non un uomo, è Dio che dice tu sei degno e tu sei santo. Questa è una buona notizia. Ma smettetela di ascoltare altri tipi di Vangeli. Il Vangelo è buona notizia. Il Vangelo non è una cattiva notizia, il Vangelo è buona notizia. Per le cattive notizie basta semplicemente accendere il televisore o leggere il giornale, non ha bisogno di andare in comunità per ascoltare le brutte notizie, anche se purtroppo le comunità a volte sono piene di brutte notizie più che di buone notizie. Ti mettono addosso dei pesi e controllano la tua vita. Il Vangelo è buona notizia. La buona notizia è che Dio ci ha fatto degni per partecipare alla sorte dei santi nella luce. E dice il versetto 13 una cosa bellissima: egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel regno. Lui non ci ha trasportati in una comunità. Non ci ha riscattati dalle tenebre e trasportati in una comunità. Lui non ci ha riscattati dalle tenebre e ci ha fatto diventare membri di una comunità. Lui ci ha fatto diventare re e sacerdoti. Alleluia. Ci ha fatto diventare santi, ci ha fatto diventare degni, ci ha fatto diventare giusti. Al di sopra di un'altra cosa, siamo figli. Amen. Siamo figli. Siamo stati riscattati dalla potestà delle tenebre e siamo stati trasportati, letteralmente. Lui ci ha preso e ci ha trasportati dove? Nel regno. Ora, nel regno non ci sono servi. Paolo ha detto: voi non siete più servi, ma siete figli. E se siete figli, siete anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Amen. Amen. Siamo stati trasportati in un regno dove non esistono più servi. Il regno di Dio è un regno strano, perché ci sono dei re e delle regine che si servono. Il servizio non è più parte della nostra identità, ma della nostra attitudine. Siamo dei re e delle regine che si servono degli altri. Non è forse quello che il nostro Signore ha fatto? Gesù ha detto: figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per le moltitudini. E Gesù ha detto: io sono il re. E lui è il re. Lui è il Signore dei Signori. E Gesù è venuto a restaurare il regno di Dio all'uomo. Una delle cose bellissime che noi vediamo di Gesù è che Gesù non è venuto per portare l'uomo in cielo, ma per portare il cielo all'uomo. Non hai bisogno di morire per entrare nel regno di Dio, ma il regno di Dio, dice Gesù, è dentro di te. Ora, noi siamo stati riscattati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Io voglio che tu faccia un bel sorriso questo pomeriggio, perché questa è una buona notizia. Il diavolo non è più il tuo padrone, ma tu hai l'autorità di mettere il tuo piede sulla sua faccia nel nome di Gesù, perché il diavolo è sotto i tuoi piedi. Non perché sei bravo, non perché vai in chiesa, ma perché sei un figlio di Dio. Perché lui ti ha messo in una posizione di regno. Guarda che cosa c'è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, al versetto 8. Guardate che belle queste parole. Queste Anna che... Alleluia. Anna, che non poteva avere figli, scopre di essere incinta e partorisce Samuele. Guardate le parole del suo canto, il capitolo 2, il versetto 8, guardate che bello, questo parla di chi eravamo e di chi siamo oggi, di dove eravamo e dove siamo oggi. Versetto 8, egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame per farli sedere con i principi e fare loro ereditare un trono di gloria. Dai, un po' di entusiasmo. So che domenica abbiamo forse mangiato troppo, io vi garantisco, ho mangiato tanto, ho bevuto pure tanto, però sono qua, io non posso non entusiasmarmi di queste parole. Egli solleva il misero dalla polvere, tira fuori il povero dal letame, dalla cacca degli animali. Ok? Non so perché avete detto a me quando ho parlato della cacca degli animali. Ma per farli sedere con i principi e fare loro ereditare un trono di gloria. Lui tira fuori, lui ci ha tirato fuori dalla polvere e dalla cacca. Si può dire cacca?
Sì.
È scritto la Bibbia. L'Apostolo Paolo, vi ricordate nella lettera ai Filippesi, quando dice: per me tutta la conoscenza di questo mondo è spazzatura. Vi ricordate quando Paolo dice? La parola in realtà non è spazzatura. La parola che Paolo usa è sterco, cacca di animale. I nostri traduttori, per raddolcire un pochettino la pillola, hanno tradotto la parola spazzatura. Dio ci ha tirato fuori dalla polvere. E non so voi, ma io ero proprio fino a qua ce l'avevo. E non parlo della polvere. Ma lui ci ha tirati fuori per farci sedere con i principi e farci ereditare un trono di gloria. Noi che eravamo sotto il dominio delle autorità siamo stati riscattati, siamo stati tirati fuori e messi nei luoghi celesti a regnare con Cristo. Questo è scritto in Efesini 2. Egli ci ha risuscitati e con lui ci ha posti a sedere nei luoghi celesti e con lui ci ha fatti sedere con Cristo al di sopra di principati e potestà. Non so poi, ma io mi sento così benedetto oggi pomeriggio. Io so chi sono, so quello che Dio ha fatto nella mia vita. Lui è mio padre. Alleluia. So cosa faceva il diavolo nella mia vita e quando ho conosciuto Gesù so cosa il diavolo ha cominciato a subire dalla mia vita. Diavolo sotto i miei piedi nel nome di Gesù. E questo non significa che non abbiamo difficoltà, che non abbiamo prove, che non abbiamo malattie, che non abbiamo problemi economici, che non abbiamo problemi in famiglia, ma questo non cambia quello che noi siamo. Quello che noi siamo non è il prodotto dei nostri sforzi, quello che noi siamo è il prodotto della sua grazia. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Tu sei quello che sei per la grazia di Dio. Colossesi capitolo 1, il versetto 13 e 14 dice così. Alleluia. Colossesi 1, versetti 13. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Noi abbiamo la sindrome del figliol prodigo. Sapete che cos'è la sindrome del figliol prodigo? Il figliol prodigo era nato in casa, poi arrivato a un certo punto se n'è andato fuori di casa con tutta l'eredità, è andato via, ha cominciato a vivere, sappiamo come, in maniera dissoluta, e poi ritorna a casa perché non aveva un centesimo. E lui pensò: quanti lavoratori che sono stipendiati, mio padre hanno pane in abbondanza, io sono qua invece a morire di fame, farò una cosa, tornerò da mio padre e non pretenderò di ritornare ad essere suo figlio, non pretenderò l'eredità, pretenderò, gli chiederò semplicemente se per grazia mi dà uno stipendio e mi mette a lavorare tra i suoi servi. E lui ritorna a casa e dice la Bibbia che il padre lo vide da lontano, e quando il padre vide la sangue da lontano, il padre scappò fuori di casa e gli andò incontro correndo, dice la Bibbia, e poi letteralmente gli si lanciò al collo, lo baciò e lo baciò e tutte e due caddero a terra e si mescolarono con la polvere. Questo è l'amore del padre. Quando il figlio entra a casa dice: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre gli tappa la bocca e chiama i suoi servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito dei sandali ai piedi e ammazzate il vitello ingrassato, perché questo mio figlio era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Ora, il nostro problema fondamentale è che noi siamo ritornati alla casa del Padre, ma abbiamo ancora la mentalità dei servi. Non riusciamo a godere quello che il Padre ci dà perché pensiamo ancora di non essere degni dopo tutto quello che abbiamo fatto. E voglio che tu sappia questa sera che non sei degno perché sei tornato a casa. Ascolta, tu non sei degno perché sei tornato alla casa del Padre. Tu eri degno già da prima perché sei sempre stato amato dal Padre.
Grazie.
Ciò che ti ha fatto degno non è la tua fede in Lui, è la sua grazia per sempre.
Amen.
Ciò che ti ha fatto figlio non è la tua fede in Lui, è la sua grazia verso di te. E il nostro problema più grande è che noi siamo stati trasportati dalle tenebre al regno, vivendo ancora con una mentalità di servi. Dillo alla persona accanto a te, cambia mentalità. Cambia mentalità. Cambia mentalità. Perché non possiamo vivere da servi, noi non siamo servi, noi siamo figli. Amen. Siamo figli che servono nella casa del Padre. Noi serviamo per scelta e non per obbligo.
Amen.
Noi non serviamo per obbligo perché abbiamo paura di non ricevere le benedizioni. Noi siamo stati già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Noi non lo serviamo per essere benedetti. Noi serviamo i nostri fratelli, serviamo le persone là fuori perché siamo stati già benedetti e non possiamo fare a meno di servire. Però il nostro problema più grande è che non abbiamo ancora quell'identità sviluppata da re nella nostra vita. E quando arrivano le difficoltà, le subiamo invece di affrontarle. Come dico per me, lo dico per la mia esperienza, io ho vissuto questo anni e anni fa, quando non avevo ancora chiarezza della mia identità. Arrivavano le difficoltà, arrivavano le cose e magari pensavo, può essere che me lo merito. No? Quanti non è capitato? Se mi sta capitando questo vuol dire che lo merito, vuol dire che questo è il mio karma, che questo è quello che sarò destinato ad avere, che non riuscirò mai ad andare oltre perché per tutto il male che ho fatto il mio peccato mi perseguita, il mio passato mi perseguita. Quanti di noi non hanno pensato almeno una volta questo? Perché non riusciamo ad affrontare la vita con una mentalità da re, con una mentalità da regno. Guardate in Luca al capitolo 12, sentite le parole di Gesù. Luca 12, versetto 32: non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il
regno.
È piaciuto al Padre di dargli il
regno.
Non glielo detto.
È piaciuto
a lui di dartelo. Ti rendi conto di quanto lui ti ama? A me? Sì, a te. È piaciuto al Padre di darmi il regno. Non ti devi sforzare per me. Noi non riusciamo a viverlo perché non abbiamo la giusta mentalità. Guardate in Luca al capitolo 17. Luca 17, versetto 20. Ora, interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, Gesù rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco, il regno di Dio è
in mezzo a voi,
è dentro di voi.
Quindi Gesù è scritto che siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno. Gesù ha detto, non solo siete nel regno, ma è piaciuto al Padre di darlo. Ma non solo questo. Gesù ha detto che il regno di Dio è dentro. Il regno di Dio è dentro di voi e noi non riusciamo a viverlo perché, non perché non sia vero, ma non riusciamo a viverlo perché non abbiamo la giusta mentalità, perché continuiamo a pensare non sono degno, non sono bravo, non sono santo, non sono abbastanza fedele, non sono abbastanza spirituale, non leggo a sufficienza, non prego a sufficienza, non evangelizzo. Esaltiamo tutte le cose che ci mancano, esaltiamo tutte le cose che dovremmo fare, esaltiamo tutti i luoghi dove dovremmo andare, tutte le persone che dovremmo raggiungere, esaltiamo tutti gli errori che commettiamo e non esaltiamo l'opera di Cristo nella nostra vita che è stata compiuta una volta e per sempre. Tutto è compiuto. Voi siete re e sacerdoti e per questo siete stati creati. Alleluia. Ora Gesù ci ha insegnato una cosa. Guardate in Matteo al capitolo 6. Gesù ci ha insegnato a pregare. Matteo capitolo 6. Guardate alcuni esempi classici di quello di cui stiamo parlando. La mancanza della giusta mentalità ci fa perdere tempo e non ci fa raggiungere gli obiettivi che Dio ha stabilito per noi. Non perché non siano reali, ma perché manca nella nostra mentalità. Noi non riusciamo a ragionare nella giusta maniera. Capitolo 6 di Matteo, il versetto 6. Ma tu quando preghi, anzi leggiamo dal verso 5, quando tu preghi non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini, e in verità io vi dico essi hanno già ricevuto il loro premio. I farisei amavano pregare di fronte a tutti quanti perché il loro desiderio era essere visti, essere onorati dagli uomini, essere loro desideravano che qualcuno potesse dire di loro che sono bravi a pregare. Mamma mia, io non riuscirei mai a pregare, ma come che preghiera ha fatto, che meraviglia. E Gesù dice questo è il loro premio, essere visti dagli altri ed essere onorati dagli uomini, questo è il loro premio. Versetto 6, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Gesù sta facendo la differenza. Gli uomini, i farisei pregano per essere visti dagli uomini, ma tu quando preghi il tuo desiderio è semplicemente essere visto dal Padre tuo, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente.
Amen.
Il tuo padre vede nel segreto, lui sa le tue sofferenze, lui conosce le tue lacrime, lui ascolta il tuo grido, lui sa quello che tu stai vivendo, lui conosce ogni cosa di te. Nicola, lui conosce ogni cosa di te, ogni cosa, ogni cosa. Guardate il versetto 7. Ora nel pregare, attenzione qua, nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Versetto 9, versetto 8, scusate, non siate dunque come loro. Tutti quanti noi crediamo che Gesù ha detto la verità, vero o no? Eppure continuiamo a fare esattamente il contrario di quello che lui ha fatto. So che è scioccante quello che sto per dirvi, ma la mancanza di fede nella Chiesa si vede proprio nella lunghezza delle nostre preghiere. Sapete cosa sta dicendo Gesù?
Chi veramente ha fede usa poche parole.
Grazie. Gloria a Dio.
Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni, come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero, per il gran numero delle loro parole.
Amen.
Il gran numero. Qualcuno si ammala. La prima cosa che noi facciamo è mandare un messaggio su WhatsApp che dice più. La seconda cosa che facciamo è mettere un annuncio su Facebook. E il nostro posto è: pregate il più possibile e coinvolgete quante più persone possibili per questa persona. È vero o no? Perché? Perché? Perché pensiamo di essere esauditi per il gran numero delle parole, delle persone che pregano, delle preghiere che si fanno. Perché nella nostra mente noi continuiamo a credere che Dio ha bisogno dei numeri. Gli presentiamo una persona e Dio dice: ma quanti stanno pregando per questa persona? Due? No, io non potrei mai guarire una persona se sono soltanto in due che pregano. Io ho bisogno almeno di almeno 5 persone. È come se Dio desse una sorta di tariffario sulla base della entità della malattia. Dio vuole più persone che pregano. Ma non ha forse Gesù detto che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà concessa dal Padre mio che nei cieli? Non ha forse detto questo Gesù?
Sì.
Non ha forse detto Gesù: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io
sono in presenza.
Perché abbiamo bisogno dei numeri per vedere Dio all'opera? Se Gesù ha letteralmente insegnato contro questa mentalità. Facciamo una notte di preghiera per questo argomento. La mia domanda è: perché? Se noi preghiamo tutta la notte, Dio ascolterà di più. Se noi preghiamo tutta la notte per una determinata cosa, noi addolciremo il cuore del Padre. Convinceremo Dio. Sapete cosa ha pregato Gesù, cosa ha insegnato Gesù? Chi ha fede prega poco. Vedete, c'è una grande differenza tra chiedere qualcosa al Padre e spendere tempo. Gesù passava notti con il Padre, ma non per chiedere, ma per stare con me.
Amen.
Questo è il segreto. Noi molto spesso parliamo, chiediamo e non ci rendiamo conto che, come dice Gesù al versetto 8, non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Allora, perché dobbiamo stare lì ore a chiedere? La risposta è: perché siamo stupidi, o perché siamo religiosi, perché ne abbiamo fatto un'abitudine. E se dobbiamo spendere tempo con Dio, non dovremmo farlo mai per chiedere, ma solo per il semplice fatto che lo amiamo e amiamo stare con Lui, perché amiamo ascoltare la sua voce nella nostra vita. A volte Paolo ha detto: noi non sappiamo come pregare. E a volte l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è ascoltare Dio che ci dica: prega in questa maniera. Ora, io vi racconto una esperienza molto breve, ma è stata una cosa che mi ha cambiato letteralmente la
la vita. Ero nell'anno 2000, era gennaio del 2000, 17 anni fa, 17 anni e mezzo fa, mi trovavo in comunità, ero di mattina presto lì a pregare e stavo lì, stavo chiedendo a Dio sapienza per alcune cose, stavo parlando con Lui e stavo arrivando a un certo punto combattendo un po', sai, a volte combatti con Dio per determinate cose. E gli stavo parlando della mia vita, di alcune cose che mi riguardavano, e non posso mai dimenticare che Dio mi disse questa frase, queste parole: chiedimi di aprirti le porte. E dissi: Signore, perché te lo devo chiedere? Perché non lo fai direttamente? E Lui mi ha detto una cosa che non dimenticherò mai: perché tutto quello che io faccio nella tua vita è perché tu me lo chiedi. Io non faccio cose della mia testa, di mia iniziativa, io faccio quello che mi viene chiesto. Allora devi cominciare a chiedere altre volte. E Dio dice: no, non hai compreso. Non hai bisogno di ripeterlo. Dimmelo una sola volta, ma dimmelo con fiato. Non avete idea di quello che è successo. Dopo quella mattina, la mia vita in quell'anno è stata stravolta come non mai. Da quella preghiera si sono aperte delle porte che mi hanno permesso di essere qui oggi. Dio si muove non con le ripetizioni, Dio si muove con dei principi spirituali. Le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica e con ringraziamento. Quando tu ringrazi Dio per una cosa, non dovrai mai più chiedergliela. Mai più. Non hai bisogno di chiedergliela. Perché Dio non dimentica. Siamo noi che dimentichiamo. Sapete cosa significa che noi ripetiamo continuamente la nostra preghiera? Noi non ci crediamo.
Alleluia.
Noi non ci crediamo. E quindi continuiamo a chiedere la stessa cosa continuamente. Noi siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la remissione per mezzo del suo sangue e il perdono dei nostri peccati. Smettila di chiedere perdono a Dio dei tuoi peccati, perché il sangue di Gesù ti ha purificato. Smettila di chiedere perdono a Dio per quello che hai fatto ieri, per quello che hai fatto un anno prima, o per quello che hai fatto 10 anni fa. Non chiedere perdono per i peccati dei tuoi antenati, dei tuoi avi. Il sangue di Gesù ci ha già pensato. Concentrati sull'opera che Dio ti ha dato da svolgere, non sugli sbagli e sugli errori. Concentrati su quello che Dio vuole fare nella tua vita. Amen. Gesù ha detto: il regno di Dio è piaciuto al Padre di darvi il regno. Il regno di Dio abita dentro di voi. Guardate qui al versetto 10 di Matteo 6, il versetto 9, scusate. Voi dunque, quando pregate, pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta in cielo. Ora, non è strano che Gesù dica una cosa del genere dopo che abbiamo capito che siamo stati trasportati nel regno, che il regno di Dio ci è stato dato, che il regno di Dio abita dentro di noi? Perché dovremmo pregare che venga il suo regno? Non è strano, è una cosa che in realtà non si collegano queste. Uno dei nostri più grandi problemi, purtroppo, sono le nostre traduzioni delle Bibbie, che non sono straordinarie, non sono purtroppo complete. E quindi una parola, leggiamo una parola che ci dà un significato che magari vorrebbe dirne un altro. L'espressione "venga il tuo regno" non è una richiesta che dobbiamo fare al Padre dicendo "venga il tuo regno". Gesù sta dicendo: quando pregate dite che il tuo regno si manifesti. che il tuo regno possa manifestarsi affinché la tua volontà possa essere vista e fatta qui sulla terra come è fatta nel cielo. Chi è che fa la volontà di Dio qui sulla terra? Non Dio.
Se il regno di Dio è dentro di te, chi deve manifestare il regno di Dio? Quindi non è venga il tuo regno, ma è che il tuo regno si manifesti affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra come è fatta nel cielo. Chi è che deve fare la volontà di Dio sulla terra?
Noi.
Chi è che deve manifestare il regno di Dio?
Noi.
Chi è che deve dichiarare il Vangelo e pregare per i malati e fare segni e prodigi?
Noi.
Il regno di Dio abita dentro di noi, quindi non possiamo chiedere a Dio qualcosa che Dio invece si aspetta che siamo noi a farlo. Il nostro problema è la mentalità. Noi pensiamo che certe cose debba fare sempre tutto Dio, e Dio invece dice no, lo devi fare tu. Noi continuiamo a sentirci dei servi in casa, mentre il Padre ci dice voi siete dei figli che regnano dentro casa. E voglio concludere con Matteo 6, versetto 33. Conosciamo tutti questo passaggio, però non vorrei leggere dal verso 33, perché in realtà il versetto 33 viene dopo il versetto 32. Non ci piove su questo, no? Ma la cosa bella è che dopo il versetto 32 viene dopo il versetto 31. Cosa voglio dire con questo? Che noi a volte tiriamo fuori i versetti e non capiamo il contesto nel quale Gesù sta parlando. Il versetto 33 è uno dei versetti più conosciuti della Bibbia, dove Gesù invita ognuno di noi dicendoci: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose di cui avete bisogno vi saranno date. Ora, in che contesto Gesù stava parlando, stava facendo questo discorso? Ricordate, Gesù stava parlando del regno di Dio nel contesto dell'ansietà. Non siate con ansietà solleciti, non siate ansiosi riguardo al mangiare, al bere e al vestire. Era questo il contesto nel quale Gesù stava parlando. Ok, guardate qui al versetto, dovremmo leggere dal verso 19, ma non c'è tempo. Guardate qua al versetto 25: perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Voi siete in ansietà intorno al vestire? Perché? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neppure Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché sono i gentili, sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Guardate qui, una seconda volta Gesù fa il paragone con i pagani. Non pregate come loro. E poi dice: non abbiate le stesse preoccupazioni di quelli che non conoscono Dio. La parola pagano non è detta in maniera dispregiativa. Viene detta semplicemente per coloro che ancora non hanno avuto un'esperienza d'amore e di grazia con il Signore. Ok? Non è i pagani, quegli schifosi, no, è coloro che ancora non hanno conosciuto. Ma voi che conoscete, voi non dovreste comportarvi come loro. E il versetto 33 Gesù dice infatti: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ora Gesù parla del regno di Dio nel contesto dell'ansietà.
Che significa cercate prima il regno di Dio? E che significa questo consiglio che Gesù dà in un contesto in cui lui sta parlando dell'ansietà? Questo per noi è molto importante, perché non possiamo tirare fuori le parole e fargli dire quello che noi vogliamo. Gesù sta parlando del regno di Dio nel contesto del non essere più ansioso. Se tu sei un re, i re non hanno bisogno di nulla. E tutto quello che hanno lo hanno nel loro regno. Noi continuiamo a vivere come dei servi fuori da un regno, continuando ad essere ansiosi, cercando di risolvere le cose con le nostre capacità e con le nostre forze, perché non abbiamo ancora la giusta mentalità. Pensate un attimo, Gesù non ha mai detto cercate me. Gesù ha detto cercate il regno. Cercate il regno e la sua giustizia. Che significa? Queste parole hanno un significato specifico e profondo nel contesto nel quale Gesù sta parlando. Che significa cercare la giustizia? A volte noi abbiamo una idea sbagliata della giustizia di Dio. Noi pensiamo qualcuno ci fa del male e noi diciamo Signore non voglio vendetta, però fammi giustizia, proprio a dire non farlo morire ma fargli rompere una gamba super giù, ok? Ho detto super giù, quello mi ha fatto male non voglio che muoia, però deve capire. Io vengo dalla Sicilia, noi abbiamo un modo di ragionare poi quando si tratta di queste cose. Noi sappiamo essere vendicativi, servire il piatto della vendetta proprio un piatto freddo dopo anni. Dopo anni gliele facciamo pagare le cose alle persone quando meno se lo aspettano. Ma perché ho fatto questo? Perché te lo ricordi 17 anni fa?
Mi dispiace
magari infrangere il sogno mistico di qualcuno, noi non siamo chiamati a prostrarci davanti al trono. Noi siamo chiamati a salire sulle sue gambe e farci abbracciare da papà, perché il capo dei capi, il boss di ogni cosa, è il nostro papà. Noi non lo adoriamo da lontano, noi non lo adoriamo da lontano, noi possiamo appoggiare il nostro capo sul suo petto e ascoltare il battito del suo cuore. Questi sono i figli che regnano. Ho fatto il pastore per più di 10 anni con un ministerio di un certo livello. Avevo decine e decine di collaboratori. Quando facevamo le nostre riunioni era come se stavamo decidendo le sorti dell'Italia. Avevamo una serietà e una precisione su certe cose. Dovevamo avere delle stanze grandi, eravamo in comunità o una casa abbastanza grande con un grande salone perché si riempiva con quasi 30 persone. Eravamo lì a discutere, a pregare, a decidere. E quando arriva qualcuno che magari non ha, era fuori luogo, bussava, entrava, vedeva chi c'era, che quello che stava facendo, diceva: oh, scusate, e chiudeva subito la porta. Ma in ogni momento un bambino piccolino, mio figlio, neanche bussava e spalancava la porta e correva verso la porta. E in quel momento la riunione finì. Perché? Perché era mio figlio. E voglio che tu sappia che se anche Dio sta discutendo le sorti dell'umanità intera e del mondo intero, quando tu sei, quando tu entri nella sua stanza, i suoi occhi sono solo tu. Il suo spazio e il suo tempo è solo per te. Solo per te. Non ha riunioni troppo importanti da fare quando tu sei con lui. Quando tu neanche devi bussare. Tutti devono chiedere il permesso, ma non i figli. Amen.
Misericordioso.
Sono anni che io ti servo, non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è venuto questo tuo figlio che ha sperperato l'eredità con le prostitute, tu hai ucciso pure il vitello ingrassato. Ricordate la risposta del padre? Quante volte ho pianto leggendo queste parole. Figlio, tu sei sempre con me. E ogni cosa che è mia è tua. Ma non lo hai capito. Lavori nella mia vigna come se fossi un dipendente mio. Tu sei il padrone di tutto. Non sono io che devo darti un capretto per mangiare con i tuoi amici. Tu sei il padrone delle greci. Puoi prenderti 1, 2, 3, 100, 1000. Tu sei il padrone di tutto. Siamo figli che regnano servendo il Padre e servendo i nostri fratelli e le altre. Amen. Vediamo un attimo. Amen. E ti ruba la pizza. No, lasciaci. Alleluia, sono cieco. Grazie con tutto il cuore, grazie Padre, grazie per questo tempo insieme, grazie per la tua parola, grazie per la rivelazione, grazie per gli incoraggiamenti, grazie per la buona notizia, grazie per la tua grazia, la tua misericordia, grazie per il tuo amore, grazie per la tua casa, grazie per il tuo cuore, grazie per la buona notizia, grazie per il Vangelo, grazie per questa vita meravigliosa che ci hai dato. Grazie Padre che nonostante le difficoltà e nonostante i problemi noi sappiamo chi siamo. Sappiamo chi siamo. Voglio che tu faccia una preghiera insieme a me stasera, che tu possa chiedere allo Spirito Santo stasera di cambiare la tua mentalità. Lo facciamo tutti insieme, perché è questo quello che ci impedisce di vivere in una determinata maniera, è questo quello che non ci permette di realizzare realmente quello stile di vita che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Non è perché Lui non lo voglia. È vero, ci sono cose che a volte noi non capiamo, delle situazioni per le quali preghiamo e chiediamo e che durano per anni. Io l'ho vissuto nella mia vita. Situazioni che non sono cambiate per anni, poi all'improvviso tutto cambia. All'improvviso, da un giorno all'altro, dopo anni di lacrime e di disperazione, all'improvviso qualcosa cambia. E non ti chiedi il motivo per il quale tu abbia dovuto vivere anni in quella maniera. Poi certe cose si capiscono dopo, si comprendono dopo. Però vogliamo chiedere a Dio stasera, al Padre, di cambiare la nostra mentalità. Di cambiare proprio il nostro modo di pensare. E di darci proprio, noi vogliamo la cultura del regno. Amen. La cultura del regno. Non significa che dall'oggi al domani le cose cambiano e non abbiamo più problemi. No, non significa questo. Non è questo il significato. Però il significato è che riusciamo ad affrontarle con la giusta mentalità. Riusciamo ad affrontarle con una mentalità da re e non più con una mentalità da schiavi. E leviamo la sindrome del figlio prodigo dalla nostra vita. Amen. Dai la mano alla persona che è accanto a te. Dai. Prendi la mano alla persona che è accanto a te. Questo è il più grande cambiamento. Questo è il più grande cambiamento che possa accadere nella nostra vita. Gesù ha predicato sul regno di Dio per 3 anni e mezzo. Ha predicato solo su questo regno. In tutte le salse, in tutti i modi possibili immaginabili. Ma questo è stato il suo argomento, il suo mistero. Il regno di Dio. Il regno di Dio. Il regno di Dio. Noi dovremmo predicare di più su quello che Gesù ha sempre predicato. E dovremmo predicare di meno su quello che Gesù non ha mai predicato. Dovremmo predicare su quello che Gesù ha predicato. Le sue parole sono spinto e vita. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù in questo giorno veniamo insieme, insieme, come un solo uomo a chiederti questa sera. Oh caro Padre, che tu cambi la nostra mentalità, vediamo la cultura del regno nella nostra vita. Desideriamo con tutto il nostro cuore che la cultura del tuo regno possa invadere la nostra mente, che possiamo camminare da oggi in poi a testa alta come re, che vivono in un regno e che sanno come affrontare le situazioni. Nel nome potente di Gesù Cristo noi ti ringraziamo questa sera per come ci guiderai, per le esperienze che ci farai fare e per come ci parlerai, per come ministrerai i nostri cuori, per come ci convincerai, per come permetterai determinate cose nella nostra vita che possano cambiare, aiutarci a cambiare la nostra mentalità, passare dalla mentalità della servitù e dalla schiavitù alla mentalità del regno, ad una mentalità regale. È scritto che siamo un regale sacerdozio, una gente santa, e che possiamo vivere con questa chiarezza dentro di noi, con questa chiarezza assoluta dentro di noi, che siamo nel tuo regno e che possiamo vivere in maniera soprannaturale. Ed è per questo che noi ti ringraziamo questa sera con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Continuiamo ancora per qualche istante a pregare. Stiamo un attimo con gli occhi chiusi, sento che dobbiamo pregare un attimo.
Alleluia.
Andrea, il Signore ti dice stasera, sei un ragazzo che ha subito il giudizio di altri nella propria vita e in pochi riescono a vedere la sensibilità del tuo cuore, in pochi riescono a riconoscere quanto sia dolce e sensibile il tuo cuore. Hai vissuto il tuo rapporto con Dio a volte basandolo su quello che altri hanno fatto nella tua vita. Il Signore tuo Padre ti dice questa sera, io conosco il tuo cuore, io conosco quello che c'è qua dentro, conosco ogni cosa di quello che c'è qua dentro. Ci sono dei doni e dei talenti che Lui ti ha dato, che tu pensi che non potrai mettere a sua disposizione, invece il Padre tuo ti dice stasera che questi doni e questi talenti serviranno per Lui, ma non in un modo Dio stesso a farti vedere come fare, sarà Dio stesso a farti comprendere come utilizzare questi doni e questi talenti che Dio ti ha dato. Gli altri potranno dire che tu non sei pronto, ma ciò che conta è quello che Dio ha inizializzato. Gli altri potranno dire che non sei abbastanza pulito, ma è quello che Dio dice di te che conta, non quello che gli altri dicono. Pochi sanno quello che vivi nel segreto della tua stanza, pochi sanno quello che c'è nel tuo cuore, ma Dio tuo Padre conosce ogni cosa e ti porterà avanti e ti farà vedere che Lui è sempre stato con te e ti farà vedere che non ti lascerà mai, non ti abbandonerà mai. Farà delle esperienze molto forti con Lui. C'è un fuoco che si riaccende, c'è un fuoco che si riaccende nella tua vita e Dio ti farà vedere realmente qualcosa di meraviglioso. Altri potranno non capire e non comprendere, Andrea, non importa. Quello che viene da Dio nessuno te lo può levare. Nessuno. Alleluia. Padre, vogliamo pregarti per voi questo momento. Vogliamo reclamare la tua benedizione sopra la sua vita. E chiediamo, Padre, che tu realmente possa guarire il suo cuore. Possa veramente farla comprendere per lui quanto è amato, quanto è desiderato parlare al suo cuore. Padre, ti chiediamo questo momento, ti chiedo che possa sentirsi accolto realmente, accettato, pienamente amato, pulito, perdonato. Voglio reclamare la tua benedizione sopra la sua vita, che possa sentirsi realmente per quello che è un figlio tuo. Per questo ti chiediamo nel nome di Gesù stesso, che la sua vita cambia in maniera meravigliosa, con il senso che tu hai dato, che lui possa comprendere il vero motivo della sua esistenza in te. Grazie di tutto il cuore, nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie. Alleluia. Grazie. Alleluia.